Don Carlo Gnocchi, 1902-1956. Perfino i compagni di seminario dicevano che Carlo Gnocchi era un prete nato, e non solo nel senso che mostrava una particolare inclinazione alla preghiera e ai valori dello spirito, ma perché lo vedevano interamente proteso alla missione che lo attendeva, capace di donarsi a Dio e agli uomini, interessato allo studio delle materie letterarie e teologiche. Diventerà tra l'altro un eccellente scrittore, appassionato di arte, di musica e di alpinismo, ma soprattutto dotato di uno sguardo positivo e accogliente, pur senza complicità alcuna nei riguardi del mondo. Non erano tempi facili quelli tra le due guerre mondiali. I preti erano particolarmente mal visti. Erano anni, racconterà poi il cardinale Giovanni Colombo, che fu compagno di seminario di Gnocchi, in cui una veste talare non poteva comparire in pubblico senza essere insultata. Se a ciò si aggiunge l'educazione piuttosto rigida e chiusa allora in vigore nei seminari, si capisce come tutto l'insieme non facilitava nei giovani sacerdoti la capacità di dialogo e di simpatia nei riguardi di coloro che pur dovevano evangelizzare. Era facile che i preti assumessero allora atteggiamenti di reazione e di difesa. Gnocchi sembrava invece che avesse il dono particolare di capire gli uomini in mezzo ai quali viveva o doveva vivere. Sentiva che era giunto il tempo di un nuovo dialogo. Diceva: nuova apologetica, nuovo affetto, nuova manifestazione. Con queste premesse divenne un prete particolarmente amato dai ragazzi e dai giovani e ricco di iniziative a loro favore. Passarono così, nella costruzione e animazione di fiorenti oratori parrocchiali in Milano, i suoi primi 10 anni di sacerdozio. Nel 1936 il santo cardinal Schuster lo nomina direttore spirituale del prestigioso Istituto Gonzaga. Circa 1000 allievi, dalle elementari alle medie superiori, e Don Carlo diventa così un educatore, anche dal punto di vista della preparazione culturale. Si interessa di pedagogia, studia e legge tutto ciò che riesce a trovare sull'argomento, poi entra autorevolmente nel dibattito con scritti suoi. Nel 1937 pubblica Educazione del cuore, dall'infanzia al matrimonio. C'è troppo panico, scrive, nel campo degli educatori cattolici. Di fronte a un mondo che sfoggia tutta la falsa e inebriante opulenza della vita, molti si impoveriscono, si rannicchiano nel proprio guscio e si abbandonano alle geremiadi e alle invettive. Parla di ristagno educativo. Spiega che se gli educatori cristiani continueranno a lamentarsi e a isolarsi, i giovani scapperanno a gambe levate. Insiste che tutta l'età giovanile è un dramma d'amore che deve essere approfondito e dilatato, coinvolgendo tutti gli interessi dei ragazzi. Intanto il cardinale gli affida anche la guida spirituale degli universitari, soprattutto di quelli della Cattolica. Nel 1939 gli muore la mamma ed è per lui un evento di importanza capitale, perché così resta assolutamente solo al mondo. Bisogna qui ricordare che il papà era morto di silicosi, faceva il marmista, quando Carlo non aveva ancora 5 anni, e che gli erano già morti di tubercolosi 2 fratelli maggiori, uno ancora adolescente, l'altro a 20 anni. Sono dati biografici importanti, perché è su questa situazione e non su pretese simpatie fasciste che si radica la decisione di Don Gnocchi di arruolarsi volontario come cappellano militare sul fronte greco-albanese, quando l'Italia entra in guerra il 10 giugno 1940. Quando è morta mia madre, racconterà lui stesso a un suo giovane confratello, io non ho più avuto il coraggio di entrare nella casa dove viveva la mamma. Mi sono sentito solo. L'unico frammento di casa erano i miei giovani. E quando loro sono stati mobilitati per la Grecia, il Signore mi ha fatto capire che l'unica mia casa era là dove andavano loro. Quell'anno universitario, infatti, è stato chiuso anticipatamente e molti dei suoi ragazzi sono stati chiamati alle armi. Comincia la sua vicenda con gli alpini, di cui ammira profondamente la dedizione e la capacità di sacrificio. L'eroico per i miei alpini è normale, scrive. Lo straordinario è ordinario. Potessi io imparare da loro questa virtù sublime di rendere naturale e quasi quotidiano il sacrificio. Diceva di sentirsi umiliato davanti alla generosità dei suoi ragazzi, ma lui rischia la vita anche per i nemici, e quando vede cadere davanti a sé il tenente del reparto che li ha attaccati, si getta tra le pallottole e mette in salvo il ferito. Nel 1941 torna in patria, profondamente disgustato dagli orrori che ha visto accadere dopo la conclusione della campagna di Grecia contro i civili. Nel 1942 viene richiamato per la campagna di Russia come cappellano della divisione tridentina, attestata sul Don. Quando venne l'inverno fu l'orrore e si cominciò a parlare di ritirata. Accogliendo e confortando un giovane cappellano in crisi spirituale per quell'inferno voluto dagli uomini, Don Carlo gli disse: «Stiamo vivendo lo sgomento della vigilia di un ripiegamento e le prospettive sono spaventose. Chi ci può aiutare se non il Signore? Ma chi può rendere presente il Signore tra questi ragazzi se non la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità?» E il dramma si mutò in tragedia quando, il 17 gennaio 1943, la divisione ricevette l'ordine di sganciarsi dal nemico e di ritirarsi. Significò dover ripiegare per 700 chilometri, spezzando per 11 volte il cerchio di ferro che i russi sempre di nuovo stringevano loro intorno, marciando per 17 giorni e 17 notti con una temperatura di 40 gradi sotto zero, quasi senza viveri e con poche munizioni. Più tardi Don Carlo racconterà l'immane sventura che costò 85.000 morti in un suo libro intitolato «Cristo tra gli alpini». Scrisse: «Io ho visto l'uomo nudo, spogliato di ogni ritegno e di ogni convinzione, in totale balia degli istinti più elementari, un pezzo di pane conteso a colpi di baionetta, il calcio dei fucili che si abbatteva sulle mani dei feriti che tentavano di aggrapparsi alle slitte stracariche, il posto a riparo nell'isba ottenuto uccidendo il commilitone arrivato per primo. E anche quando non c'era l'orrore degli istinti scatenati, c'era quello della impotenza assurda, impossibilità di soccorrere, non avere più una benda per una ferita, non avere più la forza di stendere la mano a un compagno che si trascina carponi dietro la colonna, non avere un po' d'acqua per un morente, un pezzo di pane per un esausto e, peggio ancora, non avere neppure la facoltà di commuoversi e di soffrire. Nulla è più agghiacciante di questo impietramento, di questa morte interiore. Eppure si assisteva anche a prodigi di fede e di carità che facevano diga all'orrore. Tutti sapevano che restare in colonna era quasi l'unica speranza di sopravvivere e bisognava rendersi sordi all'invocazione dei feriti che non volevano morire soli. A rischiare continuamente la vita, fermandosi presso i morenti, era Don Carlo anch'egli sfinito. Perse così una giornata di marcia rispetto alla colonna degli italiani e finì, guardato con sospetto, tra soldati ungheresi ugualmente disfatti, che lo lasciarono morire svenuto di stanchezza sulla neve. Lo salvò per caso, non si sa come, una slitta di italiani che giungeva in forte ritardo. Racconterà poi di essere sempre rimasto assieme a un compagno invisibile, Cristo. A Cristo dedicherà pagine di ardore mistico, descrivendo il cappellano, cioè lui stesso, che marcia in mezzo ai suoi alpini, portando però con sé Gesù e Eucaristia. Pagine che sembrerebbero letteratura se non descrivessero l'esperienza personale di quest'umile prete. Quando, nella notte passata l'addiaccio, immense, rotte dagli incubi, questo è il suo modo di scrivere, bello, tu hai fortuna di portare Cristo, egli ti si addormenta leggermente sul cuore e senza irriverenza ti viene fatto di pensare al privilegio incomparabile della Vergine Maria. Ed è lui, e non, come credi, il colpo di fucile solitario e quasi sacrilego che ti sveglia all'aurora. E non hai spesso sentito che al cadere dell'interminabile giorno anche il tuo invisibile e presente compagno accusava la tua stessa fatica, quella dei tuoi soldati? Non ti è avvenuto nella allucinazione della stanchezza e nella luce spettrale del tramonto la felice e breve illusione di sorprendere con un tuffo dolce e acuto del sangue la figura di lui piegata sotto lo zaino affardellato e ugualmente incolonnata nella lenta colonna degli alpini? E racconta dell'ufficiale che, passando frettoloso, gli dice: «Hai il Signore? Sì, dammelo da baciare». Commenta: «Così tu vai e non sai bene se sia lui che porta te o tu che porti lui». Fu proprio mentre marciava tra tante orribili disgrazie, ma sempre in compagnia della grazia del suo Cristo, che cominciò a intuire la verità necessaria, la svolta della sua vita. Il fatto è che tra tutte le immagini di indicibile sofferenza che ogni giorno era costretto a contemplare, una soprattutto gli si imprimeva nell'anima: erano gli occhi disperati di chi non ce la faceva più a proseguire. Un mese di marcia e di combattimenti, ridotti a larve umane, gli occhi di febbre, la barba incolta, le coperte sul capo, stracci ai piedi, bastoni in mano, taglieggiati dal cielo e dalla terra. In via di annientamento, dicevano con atroce efficacia i bollettini russi di quei giorni, e molti andavano lentamente alla deriva di quella marea scomposta di sbandati. Uscivano barcollando ai margini delle colonne, perdevano terreno, si accasciavano lungo le piste, si rialzavano ebbri di freddo, di stanchezza, di fame, per trascinarsi ancora un poco, qualcuno a quattro mani come gli animali, e poi si abbandonavano perdutamente sulla neve. Ma quei loro occhi d'angoscia impotente, come potrò io dimenticarli? Gli occhi allucinati e imploranti, con i quali, accasciati per terra, seguivano la colonna dei superstiti a dilungarsi funerea e senza speranza verso l'orizzonte lontano e indifferente, verso la patria, verso la libertà, verso la casa. Don Carlo porterà con sé dalla Russia due ricordi di cui non riuscirà più a liberarsi, perché vi riconoscerà una indicazione di Dio. Anzitutto, ho sempre nel cuore fermi, aperti, pungenti, gli occhi dei miei morti. Poi anche la responsabilità delle parole di conforto che gli toccava dire. Chi penserà ai miei figli? Gli dicevano spesso piangendo i morenti, e Don Carlo rispondeva: ci penserò io. Altre volte aveva detto: ci penserà la provvidenza. Ma le cose non cambiavano, perché diceva: adesso bisogna dare un nome e un cognome alla provvidenza. Comincerà a sentirsi un po' acquietato solo quel giorno in cui avrà raccolto in una delle sue case i primi 50 orfani dei suoi alpini. Allora, al vedere quei poveri bimbi dormienti, sprofondati nei loro bianchi e soffici lettini, gli parà d'aver dato un po' di conforto ai suoi alpini affondati nella neve. Lo sguardo dei miei perduti ho sempre portato desto e conturbante nell'anima fino a pochi giorni fa, soffrendone come di un debito insoluto verso la morte, sostenendone il peso come di un'oscura colpa personale. Adesso non più. L'altra sera, una chiara e fredda sera invernale spazzata dal vento, i miei piccoli, gli orfani dei miei alpini dormivano, tutti naufragati nei grandi letti bianchi, e i miei morti finalmente riposavano in pace. Spesso, quando si parla di coloro che sono sopravvissuti a un qualche orrore, si dice che essi non riescono più a perdonarsi il fatto di vivere e trascinano gli anni in un insopprimibile e impotente senso di colpa. Don Carlo ha mostrato che c'è un solo modo di sopravvivere con dignità: consacrare la vita ad amare ciò che i caduti hanno amato. Tornò dunque in Italia, a guerra finita, e lui stesso non sapeva come avesse fatto a sopravvivere, e tornò deciso a buttarsi allo sbaraglio su quella che chiamava la frontiera della vita. La situazione in patria era tale che egli ebbe l'impressione di essere di nuovo accerchiato. Sentiva fino in fondo all'anima il dovere di denunciare gli orrori della guerra e di opporsi ai resti della dittatura nazifascista, ma in quell'epoca bastava questo perché i rossi pretendessero a forza di arruolarti nelle loro file come se fosse necessario scegliere tra due mali. Entrò comunque nella resistenza, dedicandosi assieme a un confratello più giovane al salvataggio di ebrei, rifugiati, ricercati politici, procurando loro documenti falsi e guidandoli nella fuga verso la Svizzera. Quando arrestarono il giovane prete suo collaboratore che stava cercando di salvare due ebrei, gli disse: «Ora siamo amici davvero». Dopo un po' arrestarono anche lui e lo rinchiusero a San Vittore. Venne liberato per intervento personale del cardinal Schuster. I fatti di Piazzale Loreto, l'uccisione del duce, di Claretta Petacci e di alcuni gerarchi e l'oltraggio ai cadaveri, a cui si trovò costretto ad assistere, lo disgustarono. «Mi è costato più di tutta la campagna di Russia», disse. Intanto sogna sempre la sua missione, che comincia ad avviarsi quando si fa nominare cappellano e direttore dell'Istituto Grandi Invalidi di Guerra di Arosio, un'opera risalente alla Prima Guerra Mondiale, non molto efficiente. Sistema un'ala della casa e comincia ad accogliere mutilatini. Il primo, un piccino senza gambe, lo trova che gioca per terra tra le baracche dei sinistrati di via Argon. Quando lo prende in braccio, sa che la sua missione è cominciata. Da allora sarà Don Carlo dei mutilatini. Comincia ad accogliere anche gli orfani dei suoi alpini, ma anche quelli dei fascisti repubblichini uccisi dai partigiani. A chi fa delle rimostranze ribatte: «I bambini sono tutti uguali e non devono pagare per le colpe dei padri». Gira tra i paesi, fino nei villaggi di montagna, a rintracciare bambini orfani e mutilati su una vecchia motoretta, finché non chiede alla Fiat una giardinetta a prezzo di favore. Gliela regalano perché già comincia a spargersi la voce di ciò che quel prete va realizzando ed esige aiuti dal governo. La situazione in Italia era allora paradossale. Per gli orfani erano previsti sussidi dallo Stato, ma i mutilatini non rientravano in nessuna delle categorie previste, eppure i bambini gravemente segnati dalla guerra erano circa 15.000, la maggior parte destinati all'accattonaggio. E c'erano inoltre in quel dopoguerra centinaia e centinaia di bambini che si ferivano ancora giocando con ordigni bellici che trovavano nei prati e nei fossi, almeno 2.000 vittime tra la fine della guerra e il 1952, senza che né il governo né la scuola facessero nulla per sensibilizzare le famiglie al problema. Bisognerà aspettare la denuncia contenuta in un bel documentario di De Sica e Zavattini, intitolato «I bambini ci giocano», perché gli italiani comincino a prendere coscienza di ciò che Don Gnocchi andava da tempo gridando: «La guerra continua e continuerà sino al giorno in cui resterà sepolto in terra un solo dei terribili ordigni seminati su tutte le strade d'Europa». Ma il problema dei piccoli mutilati non riusciva ad avere la giusta risonanza. Allora, unendo assieme carità e fantasia, Don Carlo immagina una strana manifestazione internazionale. Un monoplano da 125 cavalli cercherà di battere il record mondiale di volo senza scalo attraverso l'Atlantico per portare ai nostri emigrati il messaggio dei mutilatini. L'aereo si chiama l'Angelo dei Bambini. Farà tappa prima a Madrid, poi a Dakar, e da lì spiccherà il volo per la traversata dell'oceano, atterrerà a Porto Nadal in Brasile, poi toccherà a Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires. Don Carlo trova i piloti, i finanziatori dell'impresa e ottiene il patrocinio dell'ACI, del Rotary, del Touring Club e la collaborazione della RAI. Le associazioni di industriali e commercianti danno il loro contributo e il record è battuto e il piccolo aereo viene accolto trionfalmente. Quando giunge a Buenos Aires, la folla nel suo entusiasmo si impadronisce di un'ala e il monoplano, mal ridotto, viene solennemente collocato nel Museo Nazionale della capitale argentina. Così, tra articoli di giornali e ricevimenti trionfali, il problema dei mutilatini ebbe finalmente risonanza nazionale e internazionale, anche se economicamente i risultati furono inferiori al previsto. Bisogna dire che Don Gnocchi non voleva solo quello che bastava ad aprire le solite case di assistenza, come facevano altri istituti religiosi. La cambiale che lui aveva firmato in bianco davanti ai suoi alpini morenti esigeva tutto. Diceva che gli altri assistevano la vita che c'era, mentre lui era impegnato a recuperare e a intensificare anche la vita che non c'era, ricercando e valorizzando tutti i frammenti di vita. Intendeva dire che, a servizio dei suoi mutilatini, non voleva solo la carità, che ospita, nutre e fa crescere col suo calore, ma la scienza anche, con tutte le sue possibilità, medicina, chirurgia, ortopedia, fisioterapia, dovevano dare il loro contributo perché quelle vite fossero recuperate nella maniera più alta possibile. Voleva anche laboratori di ricerca, scuole, possibilità di reinserire i ragazzi disabili nel vivo della società. E questa era solo la prima parte del progetto, quella per così dire naturale, ma essa poi doveva procedere di pari passo e ben intrecciata con quella soprannaturale e senza soluzione di continuità. Ciò che i teologi elaboravano in quegli anni nelle loro scuole, l'insegnamento cioè che natura e soprannatura sono distinte tra loro, ma fanno parte indissolubilmente dell'unico ordine soprannaturale voluto da Dio, Don Carlo lo intuiva e lo applicava praticamente quando pensava alla sua opera e ne immaginava la realizzazione. Diceva che il suo compito era dedicarsi alla vita, ad ogni briciolo di vita, ad ogni forma di vita, sia sul piano naturale che su quello soprannaturale. L'aspetto soprannaturale riguardava soprattutto questa sua convinzione che il dolore degli uomini deve essere tutto convogliato verso il dolore redentivo di Cristo, perché solo così diventa salvifico e acquista senso e non va perduto. E tuttavia non tutto il dolore è uguale. Ciò che vale per ogni sofferenza umana, perché in essa c'è sempre qualcosa di sacro, vale infinitamente di più per il dolore innocente, il dolore dei piccoli che soffrono per le colpe degli altri. Don Gnocchi si serviva di un'immagine impressionante per la sua vivezza quando diceva: direi, se mi si passa la crudezza del riferimento alla trasfusione fisica del sangue, che non ogni sangue umano è del gruppo fisico di quello di Cristo, ma solo il sangue degli innocenti. Intendeva dire che il sangue degli innocenti è un'altra cosa, è un sangue più simile a quello di Cristo, proprio perché sparso da chi non ha colpe personali da espiare. Il sangue degli innocenti è sangue di piccoli agnelli, simile a quello di Gesù, che noi appunto invochiamo dicendo: agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. E Don Carlo aveva trovato negli scritti di San Francesco di Sales un'antica tenera leggenda e la raccontava volentieri per spiegare il suo pensiero. Narrava dunque il santo che anticamente si credeva che esistesse un piccolo uccello capace di guarire dalla itterizia, e quando un malato di questo male, scriveva, si stende sotto un albero in preda al dolore, allora il piccolo volatile si mette a guardarlo intensamente e ne prova tanta compassione che le sue penne cominciano a prendere il colore triste di quella malattia, e mentre a poco si va sbiancando la pelle dell'uomo malato, e quando costui ha riacquistato tutta la bianchezza della salute, allora l'uccellino intona un canto di mesto saluto e va a morire lontano senza essere visto da nessuno. La favola di San Francesco di Sales San Francesco applicava a Gesù, Don Gnocchi l'applicava ai suoi bambini che soffrivano e morivano per aver assorbito il nostro male. Ma anche questa vita soprannaturale dei suoi piccoli malati non doveva essere sciupata. Chiedeva: di questa massa di dolore innocente, così intima, così pura, quanta parte è andata a Cristo e all'umanità e quanta al contrario è andata perduta, perché nessuno si è curato adeguatamente di indirizzarla verso la sua meta naturale. Non occorre che siamo noi a spiegare come ciò debba accadere, perché Dognocchi ha lasciato il racconto della sua personale esperienza. Dopo lo scoppio della bomba, Marco, l'unico superstite di quattro bambini che ignari e spensierati giocavano su un campo minato, era stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico, amputazione delle gambette, estrazione del bulbo oculare, regolarizzazione delle ferite. Lo vidi dopo qualche tempo, quando ancora le medicazioni quotidiane lo facevano soffrire. Gli domandai: ma quando ti operano, quando ti levano le bende e ti medicano e ti fanno piangere, a chi pensi? Mi rispose guardandomi meravigliato: a nessuno. Ma tu non credi che ci sia qualcuno a cui potresti offrire il tuo dolore, per amore del quale dovresti reprimere i tuoi lamenti e che potrebbe aiutarti a sentire meno il tuo dolore? Ma il bambino continuava a guardarlo stupefatto. Basta riflettere. Non si trattava di chiedere al bambino una forza d'animo disumana. Si trattava di dare significato a ciò che comunque tutti dicevano ai bambini. Ai piccoli martoriati tutti dicevano sempre comunque: devi farti forza, devi avere pazienza, non devi piangere. Nessun adulto sta accanto a un bambino che soffre senza dirgli queste simili parole con cui vorrebbe confortarlo. A volte, notava Don Carlo, certi adulti dicono anche autentiche fandonie e fanfaluche per calmare, distrarre e illudere i bambini. Nessuno può pretendere di spiegare ai bambini il dolore innocente, perché si soffre. Ma è triste che nessuno gli spieghi per chi soffrire e con chi soffrire. Il prete ebbe la certezza che stava avvenendo un dissennato dispendio, dice. E allora cominciò a scrivere un breve trattato sulla pedagogia del dolore innocente. Diceva: la pedagogia del dolore innocente tende a insegnare ai bambini che il dolore non si deve tenerlo per sé. Bisogna farne dono agli altri, e il dolore ha un grande potere sul cuore di Dio, di cui bisogna avvalersi a vantaggio di molti. Lui chiedeva ai mutilatini di offrire il dolore delle medicazioni per qualche persona cara, per la conversione del babbo, per un missionario lontano, per la fine di una guerra nel mondo, per un compagno più povero e disgraziato, per un delinquente di cui parlavano i giornali, per le intenzioni del Papa, e si accorgeva che i bambini imparavano a soffrire con una loro sconvolgente dignità. Così insegnava che quando nella messa il prete metteva qualche goccia d'acqua nel calice, loro dovevano presentare a Gesù le loro sofferenze ed esse si sarebbero mescolate con le sue come l'acqua si confonde col vino. Era il 1950 e Don Carlo doveva essere ricevuto da Papa Pio XII. Gli portava in dono un monogramma del nome di Cristo composto con due stampelle incrociate sormontate da una corona per indicare la nobiltà del dolore. Il tutto fatto con minuscole perline. Il pontefice gradì il regalo simbolico, che era una teologia del dolore in miniatura, ma si mise a piangere quando Don Carlo gli spiegò che ogni perlina era stata meritata da qualche mutilatino, sopportando in silenzio e senza pianto una dolorosa medicazione, e quel ricacciare le lacrime e i lamenti era il modo con cui avevano liberamente accettato il dolore e l'avevano offerto per le intenzioni del Papa. Intanto era interessante osservare l'altro versante di questa teologia. Se ai mutilatini bisognava garantire il meglio di tutto nel campo della scienza, delle arti pedagogiche, della formazione intellettuale, ciò voleva dire che tutti dovevano concorrere. E come c'erano gli aspetti naturali e quelli soprannaturali, così con la stessa logica ci doveva essere l'aiuto dello Stato e l'aiuto della Chiesa, le energie economiche dell'uno e le energie umane e divine dell'altra. E per questo Don Carlo non voleva fondare un istituto di carità, non voleva un'opera assistenziale condotta coi criteri della generosità e del volontariato, voleva un'opera garantita e sostenuta anche dallo Stato in tutto ciò che lo Stato era in grado di offrire e sostenuta dalla Chiesa in tutto ciò che la Chiesa era in grado di donare. Ma a questo scopo lo Stato per primo doveva riuscire a liberarsi da certi impacci giuridici e legalistici e da certe logiche di mercato. Dicono che Don Carlo abbia anticipato di decenni l'idea del non profit. Così, per fondare la Pro Infanzia Mutilata nel 1948, volle ed ottenne sia l'appoggio del Capo dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di enti e fondazioni internazionali, che l'appoggio della Segreteria di Stato Vaticana. Nei suoi intenti era una federazione che doveva raccogliere e organizzare tutti gli istituti che si occupavano di minori disabili. Cominciarono a nascere vari collegi disseminati nella penisola e tutti ruotavano attorno a quello di Parma, dove spesso risiedeva Don Carlo, un collegio che comprendeva al suo interno un centro ortopedico e chirurgico da cui passavano tutti i mutilatini, in modo che fosse garantita a ciascuno sia l'assistenza chirurgica personalizzata sia la programmazione dell'assistenza necessaria ad ognuno. Poi i piccoli tornavano nei collegi di origine. Spesso il governo siglava accordi e convenzioni, ma poi si limitava a cedere al prete vecchie strutture fatiscenti che erano state pensate per adulti e lo colmava di lodi e di consigli, ma la legge per riconoscere la pensione ai piccoli invalidi presentata nel 48 era ancora ferma e gli aiuti in denaro scarseggiavano. Nel 1950 lo Stato italiano, sotto pressione delle sinistre e dei liberali, senza tener conto di ciò che solo Don Gnocchi aveva insegnato e realizzato, varò una legge che affidava tutta l'assistenza dei mutilatini all'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, il vecchio organismo da cui non ci si poteva aspettare altro che la completa burocratizzazione dell'impresa, con la rovina di tutte le preoccupazioni pedagogiche e cristiane che Don Carlo aveva fino allora sostenuto. C'era un solo spiraglio: era concesso il fatto che l'opera poteva collaborare con altri enti. In tale spiraglio, senza perdere tempo in lamenti e recriminazioni, Don Gnocchi si insinuò con tutto il suo impeto travolgente. Dopo alcuni mesi sedeva già al consiglio di amministrazione dell'opera, che poco dopo cedeva alla Pro Infanzia Mutilata tutte le sue competenze verso i minori. E nacque così la Fondazione Pro Juventute, legalmente riconosciuta dal Presidente della Repubblica. Era essa che doveva occuparsi primariamente dei bambini lesionati in guerra, poi, man mano che gli anni passano, di quelli poliomelitici, in media 3.000 fanciulli colpiti ogni anno tra il 34 e il 54, e perfino la gioventù povera e abbandonata in genere. Collegi, convitti, centri sanitari, palestre, scuole di ogni ordine e grado, istituti professionali, officine differenziate, Don Carlo si rivelò instancabile nel suo peregrinare per tutta Italia, cercando sempre di esigere strutture e programmi qualificati. Aveva appena 54 anni ed era lanciato in un incredibile vortice di realizzazione che avevano ormai risonanza internazionale quando un tumore allo stomaco lo fermò. Venne ricoverato a Milano, nella clinica Columbus, dove c'era sempre una stanza gratuita a disposizione dei preti poveri, e tale era sempre rimasto lui, anche se tra le sue mani passavano milioni. Erano tutti dei suoi bambini malati. La camera diventò meta di un costante pellegrinaggio di visitatori, fin quando Don Carlo chiese al suo cardinale Montini di vietare le visite ai laici. Voleva prepararsi all'incontro con Dio nel silenzio e nella preghiera. «Sono un prete», spiegò. «Io voglio morire da prete». E quando Montini gli disse: «Dimmi quello che posso fare per te, qualunque cosa», Don Carlo chiese di poter avere fino alla morte la compagnia di Don Giovanni, il sacerdote, suo amico da tanti anni. Una sera di gennaio del 1956, Don Carlo dice al suo confratello: «Non puoi stare qui anche stanotte?» «Don Carlo», risponde costui, «sono già le 9, tra poco dormirai, e domani mattina alle 8 sarò di nuovo qui, perché vuoi che resti?» E Don Carlo, umilissimamente, in dialetto: «Perché ho paura». Aveva visto orrori in guerra, aveva rischiato la morte 1000 volte, aveva affrontato difficoltà di ogni genere, lottato senza stancarsi, ed ora aveva paura come uno dei suoi bambini, e si confortava con la preghiera, con la fotografia della mamma che aveva voluto sul comodino e stringendo il crocifisso che lei gli aveva lasciato. E dopo l'ultima visita dell'arcivescovo Montini, tutti notarono che il cardinale, uscendo dalla camera dell'infermo, piangeva. «Come sei importante», gli disse l'amico prete rientrando, «per te piange perfino il cardinale». E Don Carlo rispose: «Non piange perché sono importante, piange perché sono un uomo che muore». dalla tipografia, accelerando i tempi, riuscirono a fargli avere la prima copia del suo ultimo libro, Pedagogia del dolore innocente. E guardandolo, Don Carlo adorava il misterioso disegno di Dio che faceva coincidere quell'ultimo messaggio con la richiesta fatta proprio a lui di purificarsi nel supremo dolore della morte. Intanto un gruppo di mutilatini era andato in pellegrinaggio a Lourdes per chiedere il miracolo della sua guarigione. Quando tornarono, era già morto. Una mutilatina che aveva partecipato al pellegrinaggio ha raccontato il suo ultimo colloquio col defunto. Mi sono ribellata. Sono tornata in chiesa da sola e gli ho detto: ma allora, tutte le nostre preghiere non sono servite a niente. Ci hai insegnato a offrire il dolore, dicendoci che esso è una forza potente presso Dio. Sono rimasta un attimo a piangere, poi l'ho sentito che mi diceva: adesso io sono con voi più di prima. E ancora la bambina non sapeva fino a che punto questo fosse vero. Allora la legge italiana non permetteva i trapianti in nessun caso. E questo aveva sempre angustiato Don Carlo, che al vedere tanti mutilatini ciechi aveva sempre sognato di poter ridare loro la vista. La proposta di legge per permettere il trapianto di cornea era ferma da 5 anni in Parlamento. Prima di morire, Don Carlo chiese all'amico prete e al direttore dell'Istituto Oftalmico di Milano di sfidare la legge. Trapianteranno le sue cornee, una su un bambino abruzzese che si è bruciato gli occhi con la calce viva, una su una bimba trevigiana che è rimasta cieca per malattia dopo la nascita. Il clamore suscitato dal fatto convinse il Parlamento italiano ad approvare la legge. Per i funerali qualcuno poneva il problema di sapere quale fosse la chiesa di Don Carlo, dato che non ne aveva una sua. Il Cardinal Montini ribatté: la sua chiesa è il Duomo di Milano. E durante la celebrazione il porporato chiamò uno dei mutilatini: vieni, disse, parla tu. E il bambino spiega ai fedeli che gremiscono il Duomo: io prima gli dicevo ciao Don Carlo, adesso gli dico ciao San Carlo. Fu la prima volta nella storia che i fedeli in Duomo applaudirono.